Salve a tutti, bentornati al nostro corso di introduzione alla fede ortodossa. La volta scorsa ci siamo occupati di quella che è la prima fonte della rivelazione, cioè la Santa Tradizione, oltre ad aver fatto una introduzione generale di questo corso. Oggi ci occuperemo invece dell'altra fonte della rivelazione, che invece è la Sacra Scrittura. Questo corso, vi ricordo, è basato sul Catechismo di San Filarete di Mosca. Oggi tratteremo la parte tra le domande dalla 25 alla 65, che riguardano appunto la Sacra Scrittura. Possiamo cominciare con una piccola notazione. La Sacra Scrittura gira tutta intorno a Cristo e si divide in due grandi parti. La prima, maggiore, è stata scritta prima di Cristo, la seconda è stata scritta dopo di Lui. Gesù Cristo non ha lasciato Lui nessuno scritto. Tutto quello che noi abbiamo a riguardo di Lui è stato o annunciato dai profeti o predicato dagli apostoli. La prima parte delle scritture è la parte ebraica, quella che viene prima di Cristo, noi la chiamiamo Antico Testamento. La seconda parte la chiamiamo Nuovo Testamento. Cominciamo intanto a parlare dell'Antico Testamento e diciamo subito che c'è un piccolo problema. Noi siamo abituati alle Bibbie occidentali che seguono il canone così come è in uso nelle chiese cattoliche oppure protestanti. Per quanto riguarda soprattutto l'Antico Testamento, più che altro, la Chiesa ortodossa ha una posizione che è intermedia rispetto a quella dei cattolici romani oppure dei protestanti, e questo ha delle ripercussioni su come è composto il canone dell'Antico Testamento. Intanto cominciamo con una piccola notazione. L'Antico Testamento non è tutto uguale, ci sono alcune parti che sono più importanti, altre meno. Noi lo possiamo intanto dividere in alcune parti principali. La prima sono i libri della legge. I libri della legge che contengono la parte fondamentale della rivelazione dell'Antico Testamento, soprattutto per gli ebrei fondamentale. Poi ci sono libri storici che riportano la storia del popolo di Israele soprattutto. Poi ci sono i libri didascalici, che sono detti spesso anche sapienziali o poetici, e poi ci sono i libri profetici. Ci sono delle piccole differenze per quanto riguarda il canone dell'Antico Testamento tra come questo viene utilizzato dagli ortodossi e come viene utilizzato dagli altri. E questo per una ragione semplice: l'Antico Testamento è stato scritto originariamente in ebraico, poi fu tradotto dagli stessi ebrei in greco. Gli ebrei però, quando tradussero in greco i loro libri, inserirono anche dei nuovi libri che o erano stati scritti direttamente in greco oppure erano traduzioni ma di cui noi non abbiamo più l'originale ebraico. Per esempio il libro del Siracide o Ecclesiastico, noi sappiamo che era stato scritto originariamente in ebraico, ma noi non abbiamo più se non dei frammenti della versione originale. Ecco, i libri che noi troviamo in ebraico sono detti libri canonici, fanno parte del canone ebraico delle scritture. Gli altri libri, quelli che noi troviamo nella traduzione greca dell'Antico Testamento, che per tradizione si chiama la Settanta, perché secondo un'antica tradizione questi libri erano stati tradotti da 70 saggi ebrei, dalla lingua ebraica appunto alla lingua greca. I libri che noi troviamo in più nella traduzione greca non sono canonici, cioè non sono allo stesso livello dei libri nell'originale ebraico. Gli ebrei di oggi non li riconoscono, e nemmeno i protestanti li riconoscono, spesso nelle Bibbie protestanti questi libri non sono neanche stampati. I protestanti li chiamano apocrifi. I cattolici questi libri li chiamano deuterocanonici, cioè dicono fanno parte di un secondo canone, un canone appunto allargato. Gli ortodossi normalmente questi li chiamano semplicemente o libri non canonici o libri ecclesiastici, perché comunque vengono letti in chiesa, anche se non fanno parte del canone originario della Sacra Scrittura. San Filarete nel suo catechismo non li cita, tranne che uno, perché considera come veri libri della Scrittura soltanto quelli ebraici. Però ricordo, questi libri vengono comunque letti anche in chiesa, sono comunque libri utili per l'istruzione religiosa, anche se non vanno considerati appunto al pari degli altri, e quindi noi adesso li citeremo. Quindi adesso io andrò a citare quelli che sono i libri dell'Antico Testamento e dirò via via quali di questi libri sono canonici, cioè fanno parte del canone ebraico, quali invece sono libri ecclesiastici. Ricordo che in alcuni libri canonici ci sono parti che sono state aggiunte nella traduzione greca e quindi ci sono parti ecclesiastiche all'interno di libri canonici. Poi ricordo un'altra cosa, quando i libri dell'Antico Testamento vennero tradotti in greco, in molti casi cambiò il nome del libro e quindi io ricorderò adesso sia il nome per come viene dalla traduzione dall'ebraico che per come viene dalla traduzione greca. Tenete conto che nella maggior parte delle Bibbie, che si trovano normalmente in italiano avrete questi libri intitolati secondo il titolo ebraico, tranne alcuni casi, tranne alcune vecchie edizioni che usano ancora il vecchio nome, il nome cioè della traduzione greca, che poi passò anche al latino. Allora, cominciamo con i primi cinque libri della Bibbia, che sono i libri della legge, o anche Pentateuco. Pentateuco è il nome greco perché sono cinque libri. E Pentateuco vuol dire cinque astucci, perché in antico i libri non erano fatti come oggi con la copertina, il dorso e le pagine, ma erano rotoli. Rotoli che si appunto arrotolavano su se stessi su un'asticella che si chiamava, che era il capitolo del libro, e questo rotolo poi veniva custodito dentro un contenitore cilindrico simile a quelli che si usavano, non so se si usano ancora, per la scuola, per portare per esempio disegni molto grandi. I cinque libri della legge sono la Genesi, che racconta le origini del mondo, dell'umanità e del popolo ebraico, il libro dell'Esodo, che racconta il viaggio del popolo di Israele per uscire dall'Egitto dove era in regime di semischiavitù e andare verso la terra promessa, il Levitico che contiene una serie di, soprattutto di regole sacerdotali o comunque di tipo religioso sia per il popolo che in particolare per i Leviti e per i sacerdoti. I Numeri, dove si continua a parlare di questo viaggio di ritorno verso la terra promessa. E il Deuteronomio, questo è il titolo greco, significa alla lettera la seconda legge, è una ricapitolazione della legge in alcuni grandi discorsi fatti da Mosè. I cinque libri della legge la tradizione li attribuisce a Mosè, questo non vuol dire che li abbia materialmente scritti tutti lui, alcune parti possono essere state scritte da discepoli. C'è tutta una discussione nella esegesi biblica recente su come sono nati questi libri, non ci interessa chiaramente in questa sede di catechismo. Dopo i libri della legge vengono i libri storici. Intanto il libro di Giosuè, che fu discepolo di Mosè, che narra l'ingresso degli ebrei nella Terra Santa, con le guerre con i popoli vicini. Il libro dei Giudici, che racconta la storia del popolo di Israele prima dell'avvento della monarchia, in un periodo in cui era retto da queste figure di guide sia politiche che religiose, che erano appunto i giudici, ce ne sono 12 nominati, tra cui 11 uomini e una donna. Poi c'è il libro di Ruth, che in molte Bibbie a stampa nei paesi ortodossi viene considerata un appendice del libro dei giudici, ma in realtà è un libro a sé, che racconta una storia avvenuta nel tempo dei giudici. Poi vengono i libri dei re. Ecco, i libri dei re con il titolo greco sono quattro, però con il titolo ebraico la cosa diventa diversa. I primi due libri dei re, secondo la titolazione greca, corrispondono nella Bibbia ebraica al primo e secondo libro di Samuele. Poi vengono nella Bibbia ebraica il primo e secondo libro dei re, che corrispondono, appunto, nella traduzione greca, al terzo e quarto libro dei re. Poi vengono i libri delle cronache, secondo il titolo ebraico, che in greco, ma anche in latino, si chiamavano Paralipomeni, sono due libri. Poi vengono i libri di Esdra, un libro di Esdra e uno di Neemia. Esiste anche un primo libro di Esdra che si trova nella versione greca, che non troverete in nessuna traduzione moderna in italiano, e che in realtà è semplicemente una compilazione dei libri dei Paralipomeni. Questo è chiaramente un libro ecclesiastico. Poi c'è il libro di Tobia. Il libro di Tobia è un libro ecclesiastico, quindi non si trova nel canone ebraico. Anche il libro di Giuditta è un libro ecclesiastico. Poi c'è il libro di Ester, poi ci sono due o tre libri dei Maccabei. I due libri dei Maccabei si trovano anche nelle Bibbie cattoliche. Il terzo libro dei Maccabei non ci si trova soltanto nella Settanta, non fu tradotto in latino e quindi non si trova nelle Bibbie cattoliche che a stampa oggi. Non è un libro importantissimo, chiaramente il terzo libro dei Maccabei, però se per chi vuole leggerlo esiste una versione in italiano, ma non la si trova, ecco, normalmente nelle Bibbie a stampa. Dopo vengono i libri didascalici, appunto possono chiamarsi anche libri poetici e sapienziali. I Salmi sono il più importante libro di preghiera della Chiesa e si trovano appunto dentro la Bibbia. Il libro di Giobbe, poi il libro dei Proverbi, il libro dell'Ecclesiaste, nelle Bibbie moderne trovate spesso con il titolo di Coelet, che è il nome ebraico, il Cantico dei Cantici, poi la Sapienza di Salomone. La Sapienza di Salomone non l'ha scritta Salomone, in realtà è un libro che fu scritto in greco, è un libro ecclesiastico, non lo si trova nel canone ebraico. Poi c'è la Sapienza di Gesù di Sirach, Gesù figlio di Sirach, o anche detto ecclesiastico. Nelle traduzioni latine si chiamava così, o Siracide viene detto nelle Bibbie moderne. Siracide perché prende il titolo dal titolo ebraico. L'Ecclesiastico è un libro che, come dicevo prima, era stato scritto in ebraico, tradotto in greco, ma a noi rimane poco. Dopo questi libri didascalici vengono i profeti. Prima i profeti maggiori, Isaia, Geremia, Baruch, che è il libro ecclesiastico, Lamentazioni di Geremia, la lettera di Geremia, anche questo libro ecclesiastico, Ezechiele e Daniele, questi vengono detti i profeti maggiori. Poi ci sono i 12 profeti minori, Osea, Amos, Michea, Gioele, Abdia, Giona, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria e Malachia. Tradizionalmente i 12 profeti minori vengono considerati un libro unico, per quanto riguarda il computo dei libri dell'Antico Testamento. Ci sono, dicevo, delle parti ecclesiastiche in libri canonici, per esempio nel libro di Daniele, nel libro di Ester, nel secondo libro dei Paralipomeni ci sono alcune parti. Esiste un testo detto Preghiera di Manasse, io non l'ho citato, che noi troviamo, che noi usiamo regolarmente in chiesa, viene letta quando si celebra la grande compieta. Anche questo è un testo non canonico dell'Antico Testamento che noi troviamo nella versione greca. Ecco, questo per quanto riguarda una lista di libri dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento, dicevo, è una preparazione a Cristo. L'Antico Testamento annuncia il Cristo. Dopo questo annuncio verrà appunto il compimento dell'annuncio, che è la figura stessa di Gesù Cristo. E tutto l'Antico Testamento è fatto di profezie, di figure, tipi, che mostrano via via quello che dovrà avvenire. L'Antico Testamento è un momento della storia religiosa dell'umanità che è di transizione, è fatto per essere compiuto, cioè ha bisogno, non è sufficiente di per sé, e mostra una cosa in particolare: Dio sceglie un popolo tra tutti i popoli della terra, ne sceglie uno, sceglie una persona, perché questa persona ha compreso una cosa, ha compreso che c'è un solo Dio, o almeno che bisogna adorare un solo Dio. Questa persona era Abramo, e per questo sceglie Abramo per trarre da lui un popolo che adori un solo Dio. Perché questo, il fatto di riconoscere che esiste un solo Dio e non una pluralità di dei, è già di per sé un passo avanti nel modo di concepire Dio. Un passo avanti che quest'uomo aveva fatto, che questo popolo aveva, nonostante che il popolo di Israele sia stato tentato per tantissimo tempo di abbracciare forme di politeismo. Per tantissimo tempo Israele fu anche in guerra con i popoli vicino, con i popoli vicini, e ebbe sempre questa tentazione di fare culto non solo al suo Dio, il Dio di Israele, ma anche agli dei dei popoli vicini. Ecco, per questa ragione esistono per esempio i profeti. I profeti dell'Antico Testamento continuavano a ripetere al popolo di Israele che bisognava adorare un Dio solo e che non bisognava andare a contaminarsi con le religioni e con gli usi dei popoli vicini. Questo ci mostra che Israele aveva un posto particolare nella storia dell'umanità, il che non vuol dire che Dio chiaramente amasse soltanto Israele. Dio amava, Dio è padre di tutti i popoli e di tutti gli uomini. Però Israele era stato scelto perché da Israele doveva trarre un popolo nuovo, e a questo ci arriveremo. Ecco, a questo punto parliamo della seconda parte dell'Antico Testamento, a questo punto parliamo della seconda parte delle Sacre Scritture, il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è molto più esile, molto più piccolo, più breve dell'Antico, ed è scritto totalmente in greco, poi dal greco tradotto in antico, prima nelle lingue antiche del tempo, in latino, in siriaco, e adesso nelle lingue moderne come il romeno, l'inglese, il francese, l'italiano, il tedesco. Ecco, il Nuovo Testamento ci fa vedere come tutte le profezie, tutta l'attesa che c'era stata nell'Antico Testamento si vanno ad avverare, e in Gesù Cristo vedono quello che era stato annunciato nell'Antico Testamento. Se voi leggete i Vangeli trovate molto spesso un'affermazione di Gesù che dice: io non sono venuto ad abolire la legge, io sono venuto a portare la legge a compimento. Il Nuovo Testamento, cioè il nuovo patto tra Dio e l'uomo, porta la legge compimento, porta a compimento tutto il sistema religioso ebraico, lo porta a perfezionamento per dare vita alla Chiesa. Come lo dividiamo il Nuovo Testamento? Prima di tutto, come nella Bibbia ebraica c'erano i cinque libri della legge che erano particolarmente importanti, noi abbiamo i Vangeli che sono particolarmente importanti. E che siano particolarmente importanti lo vediamo anche da un fatto pratico, semplicemente se andiamo in chiesa. Quando si legge il Vangelo viene letto da un sacerdote o da un diacono, quindi da un chierico maggiore, o dalle porte sante del santuario, oppure, secondo i casi, anche dal trono del vescovo. I Vangeli sono quattro. Secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. I primi tre, l'Evangelista Matteo, Marco e Luca, generalmente vengono chiamati Vangeli sinottici. Sinottici vuol dire che si possono vedere con una sola occhiata, perché questi Vangeli hanno uno schema simile. Hanno uno schema simile, riportano fatti simili, anche se non identici, alcuni riportano alcuni fatti e non altri, e sta di fatto che hanno appunto questo schema che si assomiglia molto, che è totalmente diverso invece dal quarto Vangelo. Il Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo, è considerato da sempre nella storia della Chiesa come il Vangelo spirituale, un Vangelo più profondo, mentre i tre evangelisti sinottici, appunto Matteo, Marco e Luca, sono molto impegnati a parlare della vita di Gesù, anche se non fanno mai una vera e propria biografia, ma riportano la sua predicazione. Questo lo fa, ecco, anche l'evangelista, anche San Giovanni il teologo, però lo fa in un modo totalmente diverso. Quello di San Giovanni il teologo è appunto un Vangelo più profondo e più spirituale, che infatti la Chiesa legge nel periodo che va dalla Pasqua alla Pentecoste, quello che quindi è uno dei momenti, se non il momento più importante dell'anno liturgico. L'inizio del Vangelo secondo Giovanni noi lo leggiamo la notte di Pasqua alla liturgia. Dopo i libri dei Vangeli, anche il Nuovo Testamento ha una parte storica, ha un libro storico che sono gli Atti degli Apostoli, dove si raccontano prima i fatti riguardanti gli Apostoli a Gerusalemme, soprattutto l'Apostolo San Pietro, e poi, da un certo momento in poi, soprattutto la predicazione di San Paolo, fino al momento in cui San Paolo non viene condotto a Roma per essere processato. Dopo gli Atti degli Apostoli vengono anche nel Nuovo Testamento degli scritti didascalici, di insegnamento, che sono le lettere degli Apostoli. Ci sono 14 lettere che sono attribuite a San Paolo, ci sono 7 lettere dette cattoliche o universali. Le sette lettere cattoliche, oppure appunto universali, sono una dell'Apostolo Giacomo, due sono di Pietro, tre sono dell'Evangelista Giovanni, lo stesso che ha scritto il quarto Vangelo, una dell'Apostolo Giuda, Taddeo, non l'Iscariota. Le 14 lettere di San Paolo sono quella ai Romani, due lettere ai Corinzi, una ai Galati, una agli Efesini, una ai Filippesi, una ai Colossesi, due ai Tessalonicesi, due lettere a Timoteo, una lettera a Tito, una lettera a Filemone e in più la lettera agli Ebrei. Ecco, oltre a questi libri, nel Nuovo Testamento abbiamo anche un libro profetico che è l'Apocalisse. L'Apocalisse non viene quasi mai letta, anzi, non viene mai letta in chiesa nell'uso attuale, perché l'Apocalisse è un libro di non facilissima comprensione. È un libro che è facile equivocare, è un libro che è facile leggere in un modo fondamentalista, però cosa che chiaramente la Chiesa non vuole. L'Apocalisse è un libro che parla del futuro del mondo, degli ultimi momenti della Chiesa, ma lo fa secondo immagini mistiche, non con delle immagini che vadano prese alla lettera. Per questo, appunto, è un libro che la Chiesa custodisce con una certa cura e che non legge normalmente durante le funzioni ecclesiastiche. Ecco, questo era quanto riguarda la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è, ripeto, una di questi due modi in cui la rivelazione di Dio arriva a noi. Stranamente, molti cristiani ortodossi non hanno confidenza con la Sacra Scrittura. Questo da un lato si può anche comprendere perché non tutti i libri della Sacra Scrittura sono facili da leggere. Però chiunque, cristiano ortodosso vero, dovrebbe avere presenti i testi, se non altro, dei Vangeli. Tanto che un santo vescovo russo di ormai 2 secoli fa diceva: non bisogna andare a dormire senza avere almeno letto almeno un capitolo dei Santi Vangeli. E addirittura un tempo non era possibile nemmeno consacrare all'episcopato una persona che non conoscesse il testo dei Vangeli e dei Salmi a memoria. Questo per dire l'importanza che questo testo ha per la Chiesa. Per il cristiano i Vangeli sono esattamente come per gli ebrei erano la legge, sono l'essenza stessa delle nostre scritture, l'essenza stessa della rivelazione. Ecco, terminata questa piccola carrellata sulla Sacra Scrittura, diciamo una cosa. La Sacra Scrittura non ha sempre, non è tutto uguale, lo dicevo anche prima. I libri non hanno tutti lo stesso valore. Una cosa sono i Vangeli, un'altra cosa è magari un libro, un libro ecclesiastico dell'Antico Testamento. Non hanno assolutamente tutti lo stesso valore. Questo è il primo punto. Il secondo punto è: l'Antico Testamento si legge alla luce del Nuovo. Nell'Antico Testamento ci sono tante regole che oggi non valgono più per i cristiani, perché le regole che valgono per i cristiani sono quelle stabilite a partire dal Nuovo Testamento. Alcune valgono ancora, chiaramente, anche di regole antiche, ma molte regole, soprattutto certe regole rituali, certe regole alimentari che ci sono nell'Antico Testamento, oggi non hanno più nessun tipo di valore per i cristiani. Altro punto, la scrittura è profonda, la si può leggere in diversi modi, la si può leggere a diverse profondità. I padri della Chiesa riconoscevano diversi livelli di comprensione della scrittura, in particolare tre. Uno che è il livello letterale, quello che la scrittura dice letteralmente, quello che racconta. Il secondo che è il livello morale, quello che la scrittura ci insegna per quanto riguarda il nostro modo di comportarci, e uno che è il livello spirituale o mistico. Quando si legge la Sacra Scrittura bisogna sempre tenere queste cose presenti. Quando si legge l'Antico Testamento bisogna sempre chiedersi come certe cose vanno a essere interpretate in base al Nuovo. Quando si legge il Nuovo bisogna anche capire come in quei versetti che noi leggiamo nel Nuovo Testamento si rispecchiano cose che erano state annunciate nell'Antico. E soprattutto dobbiamo riconoscere che il senso letterale della scrittura in realtà è soltanto la superficie. Quello che a noi interessa è capire cosa, la scrittura dice per la nostra vita e per la nostra vita spirituale soprattutto. Con questo io termino questa parte per quanto riguarda la Sacra Scrittura e terminiamo così la questione delle fonti della rivelazione divina. Dalla prossima volta vedremo di cominciare appunto a esaminare la fede ortodossa seguendo il Catechismo di San Filarete. Questo Catechismo San Filarete lo divide in tre parti, dopo questa introduzione. Le tre parti sono basate su quelle che noi chiamiamo le tre virtù teologali, la fede, la speranza e l'amore. La fede, cioè quello che noi diciamo riguardo a Dio, la speranza, quello che è appunto la speranza cristiana, e l'amore è il nostro modo di comportarci con Dio e con il prossimo. Per quanto riguarda la questione della fede, noi commenteremo il testo del Credo. Per quanto riguarda la speranza cristiana, noi commenteremo le beatitudini che il nostro Signore ha enunciato sul Santo Monte e la preghiera del Padre Nostro. E per quanto riguarda la dottrina sull'amore di Dio, commenteremo i 10 comandamenti che sono tratti dalla legge dell'Antico Testamento, ma che noi leggiamo in base appunto a quella che è la nuova legge, quella dei Vangeli. Bene, a questo punto io vi lascio e per la prossima volta cominceremo appunto a commentare il Credo. Arrivederci.